Eccoci adesso con la seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Apriamo questa seconda parte parlando ancora della giornata della memoria che si celebra oggi 27 gennaio. Quest'anno la giornata della memoria ha un significato particolare. Oggi 27 gennaio 2015 ricorre infatti il 70° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, quando le truppe sovietiche dell'Armata Rossa, entrando nel campo di sterminio nazista, rivelarono al mondo le atrocità commesse in quello e in altri campi di concentramento della Germania nazionalsocialista di Hitler. Nell'anno 2000, esattamente 55 anni dopo quel giorno, il Parlamento italiano istituì il giorno della memoria con la legge numero 211, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dalle altre vittime del nazismo. Oggi in tutto il paese sono innumerevoli le commemorazioni, gli incontri e i dibattiti per non dimenticare l'Olocausto, il dramma più grande della storia dell'umanità. L'importanza di questo giorno dedicato al ricordo è infinitamente grande perché tramanda e trasmette a tutti quell'enorme bagaglio di informazioni su questo evento unico nella storia dell'uomo, che gli anni e gli studi hanno contribuito ad ordinare e delineare nella sua spaventosa interezza. È importante ricordare e trasmettere affinché nulla di assimilabile possa mai più accadere, in nessun luogo e in nessun tempo, affinché la conoscenza e la comprensione profonda del significato della Shoah sia instillata nell'animo di ogni individuo. Questo giorno è un giorno importante per non dimenticare, certo, ma anche per capire, per conoscere meglio e di più. L'auspicio è pertanto quello che il giorno della memoria sia anche il giorno del sapere, della conoscenza e della coscienza, un'occasione per essere tutti sempre più consapevoli della drammaticità di questa tragedia e di conseguenza pienamente partecipi del ricordo. Abolizione dei privilegi, a cominciare da quelli dei dirigenti della regione, giustizia ed equità sociale, recupero dell'efficienza, sono i principi guida delle norme inserite nella legge di stabilità concordata da Presidenza e assessorata all'economia, sottoposte al vaglio dei partiti della maggioranza in un vertice a Palazzo d'Orleans. Su tutti una norma che va incontro ai rilievi mossi più volte della Corte dei Conti, il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione in Sicilia. Crocetta nel suo intervento ha stigmatizzato il comportamento di coloro i quali hanno fatto trapelare notizie alla stampa attorno a un testo non definitivamente chiuso dalla Presidenza e dall'assessorata all'economia e che hanno creato non pochi malumori nella coalizione. Sarà, ha detto Crocetta, una finanziaria rigorosa, basata sull'efficienza, senza fronzoli o eccezioni per risolvere con qualche emendamento questioni particolari. La manovra avrà tutte le caratteristiche per essere sostenuta dal centro-sinistra, ma anche dalle opposizioni e dallo Stato. È un buon documento per dire allo Stato che l'alibi delle mancate riforme non c'è più. Finora poco più della metà dei deputati dell'ARSE, 50 su 90, ha depositato agli uffici di Palazzo dei Normanni la dichiarazione che attesta eventuali altri incarichi ricoperti. Dai dati in possesso all'amministrazione pubblicati sul sito dell'Assemblea, che sta acquisendo il resto delle autodichiarazioni, emerge che sono 9 i parlamentari che ricoprono un altro incarico, oltre a Giovanni Ardizzone, che in qualità di Presidente dell'Assemblea regionale siciliana guida di diritto il Consiglio di amministrazione della Fondazione Federico II, i 9 deputati sono Rosario Crocetta del PD, Anthony Barbagallo del PD, Giorgio Ciaccio del Movimento 5 Stelle, Roberto Clemente Gruppo Misto, Bernadette Grasso del Gruppo GS, Claudia La Rocca, Movimento 5 Stelle, Giovanni Panepinto del PD, Franco Rinaldi PD e Gianfranco Bullo PD. Tagli al personale regionale, i sindacati regionali pronti a scendere in piazza e hanno convocato un attivo unitario dei quadri sindacali per decidere le forme di lotta del comparto regionale contro le politiche restrittive di Palazzo d'Orleans. Dopo la nostra proclamazione dello stato d'agitazione di tutto il personale della regione, si afferma in una nota degli enti e della società il 19 dicembre scorso, il governo ha continuato a lanciare messaggi negativi nei confronti del comparto regionale ed è arrivato a stringere un patto con il governo centrale per mettere in atto politiche che ledono i diritti dei lavoratori. Partiranno entro ottobre i cantieri per la realizzazione della linea alta velocità alta capacità Palermo-Catania-Messina, che fa parte del cosiddetto corridoio Scandinavia-Mediterraneo della rete transeuropea di trasporto ferroviario. L'annuncio è stato dato ad Enna dal commissario di governo e amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Michele Mario Elia, nel corso del tavolo tecnico per illustrare l'opera ai rappresentanti delle istituzioni locali. La tempistica dei lavori: entro ottobre saranno operativi i cantieri delle attività provvisorie, a cominciare da viabilità e cantieristica, quindi nei successivi due anni l'appalto delle opere definite, con l'avvio nel 2016 dei cantieri veri e propri. Torneranno a scioperare per 24 ore il prossimo 13 febbraio i lavoratori dell'azienda siciliana Trasporti. A proclamare l'ennesimo giorno di stop sono stati i sindacati di categoria Filti, CGL, Fitti, CISLI, UIL Trasporti, UGL Trasporti, FAIS, CISAL e COBAS, nell'ambito dell'avvertenza che attende ancora risposte. Nel giorno dello sciopero, giovedì 13 febbraio, saranno garantiti i servizi minimi, il personale di movimento garantirà il servizio dalle 6 alle 9 e dalle 13 alle 16. I sindacati chiedono certezze sul futuro dell'azienda, un piano d'impresa e il rinnovo del parco mezzi ormai obsoleto, il pagamento degli arretrati dei contributi regionali attesi dall'azienda. Ragusa, scoperta una centrale dello spaccio in piazza San Giovanni, fra i clienti anche due ragazzine di 14 anni. La squadra mobile Eblea ha arrestato un giovane di 26 anni, Nuccio Cassisi, e denunciato due persone, un ventenne italiano e un polacco di 21 anni. Circa 200 grammi di droga sequestrati. Gli agenti sono intervenuti dopo che alcuni genitori si sono rivolti alla polizia preoccupati per lo strano comportamento dei figli, che volevano andare in centro da soli o per le cartine trovate negli zaini di scuola o ancora per le richieste di piccole somme di denaro. I poliziotti hanno fatto irruzione nell'abitazione dopo aver notato un via vai di persone dall'abitazione a pochi passi da piazza San Giovanni. La droga, suddivisa in dosi sia da tagliare, era nascosta ovunque nell'abitazione. Gli agenti hanno sequestrato anche quattro bilancini di precisione, materiale usato per il confezionamento ed un taglio delle sostanze stupefacenti. La Guardia di Finanza di Vittoria ha sequestrato due depositi abusivi contenenti circa 30.000 litri di gasolio agricolo di contrabbando, oltre ad un autocarro e ad una motopala, due denunciati ai quali vengono contestati reati di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, deposito abusivo di prodotti energetici sottoposti ad accisa, omessa denuncia di materiali esplodenti, oltre che per l'assenza del certificato di prevenzione incendi. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di PS di Noto, unitamente al personale della Polizia Municipale, hanno eseguito dei servizi finalizzati ad arginare il fenomeno dell'abusivismo edilizio. Gli agenti hanno denunciato FF residente a Noto per la costruzione di un manufatto privo di alcuna autorizzazione edilizia e SM di 38 anni residente a Noto per violazione dei sigilli di un immobile ubicato a Noto. Nella circostanza, entrambi gli immobili sono stati sottoposti a sequestro. A Pachino, invece, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al commissariato locale unitamente ad altre forze di polizia, hanno eseguito dei servizi straordinari di controllo del territorio in attuazione del modello Trinacria. I servizi aventi come finalità la prevenzione dei furti in abitazione, delle violazioni al codice della strada e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Rosolini, il responsabile del settore servizi finanziari, dottor Carmelo Lorefici, comunica a tutti i contribuenti che con decreto legge del 23 gennaio 2015 sono stati definiti nuovi parametri per il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli, fissando la scadenza di pagamento per l'anno d'imposta 2014-2015. Per il Comune di Rosolini si tratta di una novità assoluta che entra in vigore a partire dall'anno d'imposta 2014, così come previsto dal decreto legge citato. Tutti i possessori di terreni agricoli fino al 2013 esenti sono chiamati a partire dall'anno d'imposta 2014 al versamento secondo le prescrizioni di legge. L'aliquota è pari a 0,96%, articolo 21, regolamento IUC approvato dal commissario straordinario con deliberazione numero 6 del 9 settembre 2014. Rosolini, l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha provveduto a prorogare i termini di presentazione delle istanze relative all'intervento bonus figlio 2014 al fine di consentire agli utenti di allegare il modello ISEE secondo i nuovi criteri vigenti dal 1 gennaio 2015. A comunicarlo la dottoressa Concetta Piazzese, responsabile del settore servizi sociali del Comune. Pertanto le istanze sia per i nati nel primo semestre che per quelli nati nel secondo semestre vanno presentate entro il 28 febbraio 2015. Si specifica altresì che qualora ci sia un rinvio da parte dell'INPS dell'attivazione delle nuove modalità di richiesta dell'ISEE e pertanto non sia possibile entro la data del 28 febbraio ottenere il modello ISEE con i nuovi criteri vigenti dal 1 gennaio 2015, sarà consentito presentare il vecchio modello ISEE, purché in corso di validità. In ogni caso, il modello ISEE, sia quello vecchio che quello nuovo, devono essere riferiti a redditi dell'anno 2013. Per ulteriori chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune Plesso via Tobruco, numero civico 47. Rosolini, dando esecutività ad una delibera della Giunta dell'ex sindaco Corrado Calvo ed espletato tutto l'iter burocratico, installata in città la prima delle quattro previste casette dell'acqua. Si tratta di erogatori di acqua potabile per uso alimentare alla spina, dove sarà possibile riempire bottiglie inserendo monete. Una iniziativa promossa dal precedente esecutivo al fine di potenziare l'uso dell'acqua e della condotta civica, in modo non solo da ridurre il consumo di acqua già imbottigliata, abbassando di conseguenza l'impatto ambientale legato al quantitativo di bottiglie in plastica da smaltire, ma anche consentire un notevole risparmio economico alle famiglie. La prima struttura è stata collocata a ridosso di uno dei serbatoi comunali, quello di via Sant'Alessandra. Le altre tre casette verranno collocate nelle adiacenze del parco giochi Saradamo, del plesso scolastico Madre Teresa di Calcutta e del plesso scolastico Sacro Cuore in Piazza Grande. Una volta completata l'installazione dei quattro punti, si procederà alla stipula di una convenzione tra il Comune e la ditta fornitrice, in cui tra l'altro verrà concordato il prezzo dell'acqua e la percentuale che andrà al Comune per l'occupazione del suolo pubblico. La politica locale guarda con attenzione al prossimo impegno elettorale che riguarda in una prima fase e potrebbe rimanere tale che vedrà impegnati gli elettori delle sezioni 2 e 16 per determinare due contendenti alla fascia tricolore di primo cittadino. Un appuntamento che sta scatenando un vero e proprio terremoto politico con scenari che cambiano giornalmente, secondo usi e costumi ai quali ci hanno abituato i nostri amati politici, i nostri rappresentanti, perché di politico ne hanno dimostrato ad oggi ben poco. Comunque, questi sono i giorni frenetici, nel corso dei quali accordi trasversali, sia ufficiali che sottobanco, si susseguono al di là delle smentite che spesso lasciano il tempo che trovano. Tra i vari accordi paventati, quello tra l'avvocato Pippo Incatasciato e l'avvocato Giovanni Giuca. Su questa eventuale alleanza prendono le distanze due dei protagonisti che diedero vita al progetto politico composto da diversi movimenti, tra cui Piazza Pulita, che ha portato alla candidatura alla carica di primo cittadino l'avvocato Pippo Incatasciato, Alessandro Frasca e Marco Renzo. I due ieri, nel corso di una conferenza stampa, hanno illustrato la loro posizione stigmatizzando questa eventuale scelta di Pippo Incatasciato e praticamente prendendo le distanze, invitando lo stesso Incatasciato ad andare avanti nella strada iniziale del progetto e non dare ascolto alle sirene politiche che giungono da più parti. Ecco un breve passaggio di quanto affermato da Alessandro Frasca.
Qua c'è una cosa che questa coalizione, o meglio, Pippo sta facendo. Ha tolto il sogno ai cittadini, il sogno di una nuova classe dirigente a Rosolini. I giovani oggi che cambiano come vecchi repentinamente idea e cambiano casacche da un modo o nell'altro per qualche sedia o per qualche voglia sfrenata di amministrare, noi non siamo di questa idea. Noi abbiamo perso, la sentenza ci esclude e aspettiamo al nostro posto il nostro turno.
A ruota l'intervento di Marco Renzo, che ascoltiamo in un breve passaggio.
Devo dire con grande disappunto che apprendo che gli amici le persone con cui io ho fatto un percorso di vita che mi ha visto in prima linea nei comizi rionali, che mi ha visto in prima linea sui palchi, improvvisamente scopro che all'interno di questa coalizione ci sono molte persone, molti individui che iniziano a barattare e a trattare con esponenti, con candidati a sindaco delle prossime elezioni, come fosse un mercato rionale. Questo mi dispiace molto, perché io ho la sensazione che la coalizione di Pippo Incatasciato abbia preso 4.000 voti di preferenza, non perché la coalizione vedeva all'interno di sé uomini che hanno la capacità di fare politica, oppure nomi che hanno comunque un ruolo istituzionale importante. Io ho la sensazione che questo risultato sia la risultante di un percorso, di un'ideologia innovativa che i rosolinesi avevano fiutato. C'era mezzo paese di rosolini che aveva la percezione che per la prima volta la politica fosse contraddistinta da persone che anteponevano i fatti personali ai fatti della collettività.
La registrazione integrale della conferenza stampa, della durata di 30 minuti circa, sarà trasmesso dopo questo notiziario, quindi dopo la sigla e dopo la pubblicità. Noi abbiamo così concluso il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo nei prossimi appuntamenti.